Cari amici e amiche di Radio Buonconsiglio, ben trovati a questo appuntamento mensile. Torniamo oggi a parlare di guerra, un mondo in guerra. Ne abbiamo già parlato alcuni mesi fa, però diciamo che la situazione internazionale esige anche che riprendiamo questo discorso e anche cerchiamo di mettere a fuoco alcune questioni anche morali che sorgono dagli ultimi sviluppi sui vari campi di battaglia. Ora, sappiamo benissimo che proprio in queste ore stiamo attendendo l'inevitabile, nel senso ormai diciamo tecnico del termine, attacco dell'Iran e dei suoi alleati contro Israele, probabilmente contro i suoi alleati. Un attacco che segue, che è atteso, che nelle intenzioni, almeno nelle dichiarazioni, vuole essere una cosa dimostrativa, una rappresaglia, una punizione, per meglio dire, per l'assassinio del leader di Hamas a Teheran, mentre era a Teheran, Ismail Haniyeh, da parte di Israele, e che almeno appunto nelle dichiarazioni, vuole limitarsi a questa punizione, ma evitare l'escalation. Sono in realtà buone intenzioni, ma sappiamo sempre benissimo che una guerra si sa sempre quando inizia, ma non si sa mai né come né quando finisce. Quindi c'è soltanto da pregare e sperare che le cose non vadano ancora peggio, ma vediamo in tutto il quadro medio orientale una escalation continua, un allargamento graduale, ma sembra inarrestabile del teatro di guerra, da una semplice guerra limitata ai territori palestinesi sotto il controllo di Israele, a Libano, a Iran e via di questo passo. Quindi questa è già una fonte enorme di preoccupazione. Sappiamo che va avanti sempre allo stesso modo anche la guerra in Ucraina, e ormai sono più di 2 anni e mezzo, ma ci sono altri teatri di guerra, per esempio anche nell'Asia Pacifico, dove appunto la tensione intorno all'isola di Taiwan è sempre più elevata, c'è un'aggressività della Cina che vorrebbe, che pretende di riannettere l'isola di Taiwan alla Cina. E poi ci sono situazioni diverse di guerra, anche proprio in questi giorni, guerra interne anche a singoli paesi. Abbiamo visto i gravi disordini, le repressioni in Venezuela, dove cioè, il partito al potere, che sembrava aver perso le elezioni, in realtà ha deciso che non le deve perdere e quindi reprime una opposizione che invece è in piazza, quindi ci sono gravi incidenti, gravi scontri, quindi anche qui genera tensioni internazionali, perché ovviamente il Venezuela è anche un paese chiave per le alleanze internazionali, in qualche modo l'attuale regime ha dietro russi, cinesi, paesi islamici, mentre dall'altra parte abbiamo diciamo, Stati Uniti e paesi occidentali. E poi abbiamo visto in questi giorni, ancora in questi giorni, i gravi disordini in Bangladesh. Ultime settimane ci sono state oltre 300 morti. Proprio ieri il primo ministro Sheikh Hasina è stata costretta a dimettersi e a fuggire in India, ma la situazione è ancora tutta in evoluzione, e anche qui non è soltanto una questione interna, perché anche lì il Bangladesh ovviamente cioè è un paese importante anche per gli equilibri della regione. Attualmente è grande, diciamo, nella sfera di influenza dell'India, ma l'evoluzione, soprattutto col governo appena scalzato, e quindi l'evoluzione però della situazione tutta da vedere per vedere se un nuovo governo militare o meno possa poi invece cambiare le carte in tavola e quindi cambiare anche gli equilibri con Pakistan e Cina, quindi tutta la situazione in grande movimento. E anche più vicino a casa nostra, a parte la guerra in Ucraina, in questi giorni stiamo vedendo in Inghilterra gravi disordini legati all'immigrazione irregolare. Dopo che c'è stato un ennesimo atto di sangue con i coltelli, quando un ragazzo, 18enne, ha accoltellato una classe praticamente di bambini che stavano facendo danza in un parco, quindi con 3 bambine uccise, altre 8 ferite gravemente, compresi i loro insegnanti, e quindi una reazione che si è scatenata anche contro edifici islamici, contro le varie edifici che ospitano immigrati, quindi una situazione molto molto pesante che non accenna diciamo, a calmarsi, anzi, sono ormai 2 settimane di incidenti che prima confinati nella zona di Liverpool dove era avvenuto il fatto di sangue, adesso si sono estesi a una ventina di città in tutta l'Inghilterra e anche in Irlanda del Nord. Quindi un'altra situazione di grave tensione che dice anche di violenze legate, violenze e reazioni legate anche a un fenomeno molto discusso oggi, appunto quello dell'immigrazione irregolare. Attenzione, non parliamo dell'immigrazione regolata, ma di quella irregolare, quella illegale, quella che porta, come dire, quella legata al traffico internazionale di esseri umani. Quindi è una situazione, se vogliamo, di violenza e di guerra generalizzata. Quello che colpisce, perché no, le guerre non è che siano una novità di oggi, tutt'altro, insomma. Le guerre ci sono sempre state, anche in quelli che noi abbiamo considerato tempi di pace, ma magari tempi di pace per noi, ma il resto del mondo, Africa, Asia, America Latina, le guerre hanno continuato a esserci, in realtà anche da noi in Europa, perché solo negli anni 90 abbiamo visto la guerra dell'ex Jugoslavia, quanto è stato grave e pesante. Però, quindi no, le guerre non è che siano una novità di oggi, ma quello che colpisce in questo momento, in questo frangente, è da una parte una certa interconnessione fra tutti i teatri di guerra, ma soprattutto questa voglia di guerra generalizzata, cioè non si vedono in realtà tentativi seri, veri di riportare la pace, perlomeno di calmare, raffreddare le tensioni, di calmare le acque. Si vede invece una crescente, anche nell'opinione pubblica, una crescente voglia di guerra, di risolverla una volta per tutte. E questo è un aspetto inquietante di tutta la vicenda. Se noi pensiamo semplicemente ai conflitti più gravi, appunto quello dell'Ucraina e quello del Medio Oriente, davvero sono scarsissimi, per non dire quasi inesistenti, i tentativi di trovare una soluzione negoziale ai conflitti. Al massimo, come appunto sta accadendo in Medio Oriente, si cerca di tenere. Di evitare delle escalation ancora più gravi, ma in realtà vediamo che le cose stanno andando avanti perché c'è questa diffusa voglia di risolvere o questa illusione di risolvere i problemi attraverso la guerra. E questo ci rimanda a una questione fondamentale che la dottrina sociale della Chiesa ci ha sempre insegnato, e dovremmo dire che anche il buon senso e l'esperienza ormai dovrebbe averci insegnato, ovvero che davvero la guerra è la conseguenza del peccato, è come la rottura del rapporto con Dio. Lo sperimentiamo nella nostra vita personale, è vero nella vita sociale, delle relazioni sociali, è vero anche nelle relazioni tra paesi, tra popoli. È chiaro che laddove, per esempio, in un paese, si vive una costante disgregazione, violenza a livello familiare, rottura di legami, incapacità di comunicare, incapacità di trovare un accordo, un modo di convivere, ovvio che questo avrà delle conseguenze anche a livello internazionale, non perché un litigio in famiglia, un divorzio in famiglia automaticamente abbia dei riflessi, non so, sulla crisi in Ucraina o in Medio Oriente, non è questo il punto, non si può essere così ingenui, ma in una società dove ormai la conflittualità è enorme e dove il modo di risolvere i conflitti, quello di crearne altri in realtà e quindi anche di dividere, di rompere i legami, in uno stato di guerra generalizzato, è ovvio che questo sentimento generale si riflette poi a livello anche di relazioni tra i popoli. Come possiamo pretendere, certe volte, no, viene da dire, ma come? Siamo lì a scandalizzarci perché israeliani e palestinesi fanno la guerra e non trovano un accordo, ci scandalizziamo, ma nello stesso tempo ci dividiamo tra marito e moglie, tra genitori e figli e non vogliamo più saperne dell'altro. Oppure ci facciamo la guerra attraverso gli avvocati o addirittura si arriva purtroppo a atti anche di violenza fisica che poi sono sulle pagine di cronaca nera dei giornali. Cioè, è ovvio che c'è una disgregazione, una violenza generalizzata, una conflittualità generalizzata, soprattutto l'illusione che la violenza possa risolvere i problemi, che porta anche alla situazione attuale come una conseguenza inevitabile. Dicevo appunto, non bisogna mai dimenticare che la guerra, la divisione, come dire, frutto del diavolo, è il rifiuto di Dio, è l'allontanamento da Dio. La vera pace è sempre riconciliazione con Dio, ristabilire l'ordine naturale. La pace, io leggo anche dal compendio di dottrina sociale della Chiesa, la pace è in pericolo, si dice, quando all'uomo non è riconosciuto ciò che gli è dovuto in quanto uomo, quando non viene rispettata la sua dignità e quando la convivenza non è orientata verso il bene comune. Questo l'abbiamo detto già in altre occasioni, ma è bene ricordarlo sempre, perché molto spesso noi diciamo queste cose, diciamo la guerra, frutto del peccato, la pace e la riconciliazione con Dio, e questo lo affermiamo così. Ma poi dopo, quando entriamo nel concreto delle situazioni, quando dobbiamo dire ma Israele, ma l'Ucraina, allora dimentichiamo tutto e cominciamo a ragionare come il mondo, cioè quindi cominciamo a ragionare in chiave di torti e ragioni. Per carità, ci sono anche quelli, ma in realtà non ragioniamo secondo questo principio importante ed è il motivo per cui oggi si fa così tanta fatica a trovare dei veri uomini di pace che sono in grado di ricucire le relazioni tra le persone, tra i popoli. Tutto diventa molto più semplice rompere i rapporti. Allora, bisogna in qualche modo capire che questo principio fondamentale ha poi delle conseguenze concrete anche che giudicano i singoli conflitti, che siano conflitti in famiglia, che siano conflitti internazionali, ma dire che la guerra è la divisione, è il demonio, come è l'opera del diavolo ed è il frutto del peccato e del nostro allontanamento da Dio, la pace e la riconciliazione con Dio, quindi con l'ordine stabilito da Dio, perseguimento dell'ordine stabilito da Dio, queste cose qua devono entrare nel giudizio sulle cose concrete che viviamo, sui conflitti concreti che abbiamo di fronte. Ecco, questo credo che sia molto importante, anche perché, per esempio, poi ci ritorneremo, approfondiremo un attimo la questione. Davanti a certi conflitti, ad esempio, abbiamo sentito tante volte che sì, bisogna trovare una pace, ma non una pace qualsiasi, deve essere una pace giusta. Con questo concetto abbiamo sentito bello, cioè giustissimo, per carità, ma molto spesso viene usato non per trovare una soluzione di pace, ma per giustificare la continuazione della guerra. Siccome la pace giusta non si vede, continuiamo a combattere. E continuiamo a combattere, che vuol dire però ancora violenze, ancora altri conflitti che si aprono. Questo è come dire, è quello che oggi stiamo vivendo. Allora, la prima questione è che proprio bisogna avere una volontà di pace, che è quello che oggi più, quello di cui oggi più sentiamo la mancanza. Il desiderio vero di trovare una soluzione di pace. Di cercare la pace, che non è semplicemente il desiderio di non essere disturbati nella vita quotidiana che facciamo. Molto spesso noi guardiamo alla guerra proprio con questo occhio, speriamo che non arrivi qui, tanto noi continuiamo a fare tutte le nostre cose, la nostra vita, ci guardiamo le Olimpiadi, facciamo la nostra vita, con il nostro lavoro, il nostro stipendio, l'importante è che non ci toccano queste cose qua, poi dopo gli altri facciano quello che vogliono. No, non è questo il desiderio di pace. Il desiderio di pace è veramente è giustizia e amore, come ci ricorda la dottrina sociale della Chiesa, e però ci sono anche alcuni principi chiari che come dire, avere sempre presenti. Il primo, credo che sia il fatto che la guerra non è mai una soluzione ai problemi. Questo non è che perché ce lo dice la Chiesa, ma perché lo vediamo. La guerra non ha mai risolto un problema. La guerra ha un disordine che si è creato, ha aggiunto altri disordini che poi diventano nel tempo la fonte di ulteriori conflitti e di ulteriori guerre. La guerra provoca lutti, sofferenze, violenze che poi restano, nella migliore delle ipotesi, restano delle cicatrici che pronte a riaprirsi e tornare a essere ferite alla prima occasione. Guardiamo per esempio anche i conflitti, la guerra della Bosnia, ma è finita da più di 30 anni, ma certo adesso non si combatte apertamente, ma le ferite, le divisioni create da quella guerra ancora si sentono e come. E c'è sempre il rischio che basti, per esempio, pensiamo al Kosovo, che è una situazione ancora, diciamo, un po' non risolta veramente, e quindi le vecchie divisioni, i conflitti che ci sono stati sono sempre pronti lì a riscoppiare non appena c'è un equivoco, un'incomprensione, un tentativo di cambiare lo status quo. E questo va avanti per generazioni. È quello che anche accade in Medio Oriente, dove c'è una continua memoria diciamo, di tutte le guerre, le violenze subite, i torti subiti, eccetera, eccetera, da una parte e dall'altra. E questo, ma anche guardando soltanto al Medio Oriente, pensiamo che come anche lo Stato di Israele, seppure legato a, come dire, alla vecchia promessa al popolo ebraico, quindi ovviamente un filone, quello della costruzione di uno Stato ebraico, è antico, però è stato in qualche modo poi favorito da una serie di pogrom anti-ebraici in Europa già alla fine dell'Ottocento e poi da quello che è avvenuto nella Seconda Guerra Mondiale, dall'Olocausto, da questo sterminio sistematico della popolazione ebraica, che quindi ha accelerato un certo processo per ricostituire uno Stato di Israele, che a sua volta però per le modalità anche con cui è avvenuto, per tutto quello che nel frattempo era accaduto, è stato fonte di altri disordini, di altre guerre che durano tuttora. Non per dire che Israele non avesse diritto a esistere 70 anni fa, ma il modo in cui tutto questo è avvenuto, tutt'altro, ma il modo in cui tutto questo è avvenuto, causato da una serie di disordini e di violenze, in qualche modo è stato fonte, insieme ad altre cose, di un'ulteriore guerra che in realtà no, non è mai finita, è sempre lì aperta. Quindi ma la stessa cosa si potrebbe dire di Russia e Ucraina, ci sono delle situazioni. Diciamo di ingiustizie, di disordini, di violenza generate anche dalla rivoluzione comunista che ha generato poi l'Unione Sovietica e quindi anche quell'opera di colonizzazione che già avveniva ai tempi dello zar, ma che soprattutto l'Unione Sovietica ha realizzato per cercare di mescolare i popoli, le razze in modo di, come dire, la solita. La classica strategia degli imperi, quella appunto di evitare che ci siano delle identità etniche o religiose troppo forti che potrebbero diventare una forma di resistenza al potere, per cui si fa questa colonizzazione che mescola poi le etnie e quindi permette all'impero di comandare. Il problema è che quando poi invece ci si divide su basi nazionali, scoppiano poi i disastri perché non sempre, anzi quasi mai, questo mescolamento funziona e diventa fonte di tensioni per i nuovi stati, come è avvenuto per l'Ucraina, dove appunto la popolazione russofona mescolata ad altra popolazione, insomma, autoctona, poi ha generato, non governata, non gestita in un modo giusto, dignitoso, che rispetti la dignità di tutti, ha generato ulteriori conflitti e si è arrivati anche a questa situazione. Ovviamente non tutto è inevitabile. Situazioni così si possono trovare anche soluzioni per rispettare tutti, ma questo raramente avviene. Quindi vedete come una guerra, un disordine, poi non genererà mai un altro, un ordine, genera soltanto altri disordini, altre violenze, altre recriminazioni e avanti così. La guerra quindi non è mai una soluzione ai problemi. Ora, chi pensava che, per esempio in Russia, che con un'invasione magari lampo si sistemasse la situazione, si ripristinasse il diritto, ammesso che fosse soltanto questo il problema, il diritto della popolazione russofona in Ucraina, vediamo che invece bene che vada, creerà comunque un altro conflitto, un'altra situazione che è irrisolta, aggravando quella che era la situazione precedente, e in più con un carico di decine, forse centinaia di migliaia di morti, e quindi con tanto odio, tanta violenza che si perpetuerà per altre generazioni. Quindi questo principio è fondamentale. La guerra non è mai la soluzione ai problemi. Se i problemi ci sono, perché i problemi ci sono, e ovviamente anche questi sono sedimentati, purtroppo, cioè, non è, nel corso dei secoli, no? Chi ha studiato la storia lo sa, i confini sono spesso cambiati, i popoli sono migrati, ci sono stati tanti cambiamenti e quindi tante situazioni che magari generano poi recriminazione oppure ricordi di violenza. Quindi bisogna avere il coraggio di guardare in faccia la realtà e appunto di esercitare la giustizia e l'amore per tutte le persone, per tutti i popoli. E questo ci porta a un altro aspetto importante, però visto che è una questione un pochettino più da approfondire, diciamo che facciamo ora una breve pausa musicale, poi continuiamo questo discorso. Comunque, primo principio, la guerra non è mai una soluzione ai problemi. Eccoci allora a parlare ancora di questo mondo in guerra e dicevamo appunto un criterio fondamentale da comprendere attraverso anche guardando alle situazioni di guerra che abbiamo davanti che comunque la guerra non è mai una soluzione ai problemi, ma proprio mai. L'altro punto importante è riconoscere che l'altro è un valore, l'altro come persona, come popolo, è comunque un valore, che la soluzione non sta mai nella sua eliminazione o nella sua emarginazione. Questo è una questione fondamentale. Vorrei anche ricordare, anche se a noi diciamo istintivamente questa idea un po' ci crea repulsione, che Cristo è venuto per salvare ogni uomo. L'amore di Dio è per ogni uomo, quindi desiderio è la salvezza di tutti, anche se ci fa un po' specie, Cristo è venuto per salvare anche gli Hitler dalla situazione. per salvare anche la persona che io, con cui non voglio più parlare da anni, con quello che mi ha ferito e che mi ha, come dire, sottoposto a violenza, a chi mi ha danneggiato. Cristo è venuto anche per loro, anche per costoro. E quindi se è vero che a volte nella vita, poi nella concretezza della vita, bisogna prendere delle decisioni per tutelare se stessi, per difendersi, però dobbiamo sempre avere presente questo dato, che Dio vuole la salvezza di ogni uomo e noi abbiamo il compito di testimoniare questo, anche quando quindi si dice che la pace è anche frutto di giustizia e di amore, si intende anche esattamente questo, cioè l'amore è guardare all'altro uomo come Dio lo guarda, come Dio lo desidera. Dio è così paziente con noi e ci chiede di essere pazienti con gli altri, ma soprattutto di cercare di trovare delle vie di dialogo, delle vie per riconciliarsi, per tornare a Dio, per tornare a guardarsi come uomini, rispettando la dignità di ciascuno. Questo è lo sguardo che ci è chiesto, questo è l'atteggiamento che ci è chiesto, l'atteggiamento necessario per la pace, perché la pace non è semplicemente cerchiamo di trovare un accordo qualsiasi, ma è veramente questo abbracciare ogni uomo. Certo, non è una questione, se non è una cosa semplice poi nella concretezza, quando ci sono tante questioni, problemi politici, militari, anche di umani che da superare. Però questo deve essere lo spirito che ci alimenta, che ci fa in qualche modo uomini di pace, ma soprattutto quando si trova in una soluzione di conflitto è importante capire che l'altro non va eliminato, ma l'altro paese, il paese nemico non deve essere eliminato per trovare la pace, ma bisogna trovare invece una composizione degli interessi, questo in modo molto concreto. E questo è importante ed è decisivo, ad esempio, per la guerra in Medio Oriente. Voi sapete che i paesi arabi in generale, soprattutto palestinesi, iraniani, l'Iran non è un paese arabo, diciamo comunque, paesi medio orientali, studiano una cartina per scrivere il modo in cui Israele non esiste, perché l'obiettivo anche politico, militare, è chiaro, perché per esempio il movimento di Hamas lo ha nelle sue costituzioni, l'Iran lo afferma ad ogni piè sospinto, Israele non deve esistere. Per poter portare la pace in Medio Oriente, Israele deve essere eliminato, spazzato via con tutti gli ebrei. Chiaro? Neanche si parla di dire gli ebrei devono andare da un'altra parte, no, devono essere eliminati, punto e basta. Ecco, questa posizione è la prima posizione da sconfiggere, da superare, perché una posizione così evidentemente non potrà mai portare alla pace, non potrà mai portare, cioè l'eliminazione dell'altro non porterà mai la pace, anche se diciamo sparisce, sì, ma sparisce, ma ammesso che sparisca davvero, ma non sarà mai, ma questo genererà tensioni comunque con altri. Allo stesso modo, noi abbiamo sentito recentemente anche gli esponenti del governo israeliano che parlano proprio di eliminare la presenza palestinese in quel territorio, con la giustificazione della propria sicurezza, dell'autodifesa, perché gli altri sono terroristi, eccetera, eccetera. Però sta di fatto che l'attuale primo ministro pensa che l'unica soluzione è o eliminare o comunque marginalizzare, mettere da un'altra parte, magari spostare da qualche altra parte i palestinesi per risolvere il conflitto ed essere sicuri. Ma questo l'abbiamo visto già in questi 80 anni, quasi 80 anni, non porta alla pace. Questo disegno, questa idea non porterà mai la pace, anzi porta a conflitti sempre più estesi, perché poi come dire, il popolo che deve essere sacrificato in qualche modo trova poi l'alleanza con qualcun altro che a sua volta pensa di risolvere il problema eliminando Israele. E quindi si entra in giro mentale che necessariamente porta a un'escalation della guerra. Questo in Medio Oriente è assolutamente evidente e quindi questo è il primo punto da superare, da risolvere. Se non ci si può mettere a un tavolo negoziale, avendo dietro il retropensiero che comunque l'altro lo devo eliminare. Perché così è chiaro che ovviamente è lecito, è giusto difendersi. Se si è vittime di attacchi terroristici è giusto difendersi in modo proporzionato. E poi vediamo un attimo anche questo. Ma è diverso pensare che tutta una popolazione deve sparire o deve spostarsi da tutt'altra parte. Anche perché noi l'abbiamo visto già in passato, una popolazione che si sposta massicciamente in un'altra parte, è successo con i palestinesi in Giordania e in Libano, per diversi motivi, poi crea dei conflitti, degli altri conflitti. La guerra civile in Libano è scoppiata negli anni 70 proprio per questa presenza palestinese, ugualmente in Giordania, forse i più vecchi ricorderanno il Settembre Nero, con un massacro di palestinesi da parte delle autorità giordane, proprio perché si stava creando uno Stato nello Stato, cosa che per esempio nel Libano del Sud oggi avviene con il movimento militare Hezbollah, che ugualmente fa la guerra a Israele, ma di fatto ha creato uno Stato nello Stato all'interno del Libano. Quindi, anche dal punto di vista molto concreto, non è soltanto una questione di principio morale, noi, siccome siamo cristiani, allora non vogliamo, no, non è soltanto questo, è che nella realtà i principi morali, i principi cristiani, che sono poi comunque frutto della verità rivelata da Dio, e poi hanno delle conseguenze pratiche, cioè quindi a dimostrazione anche della verità della rivelazione. Cioè, quello che Dio ci ha comunicato è vero, tant'è vero che quando non si rispetta scoppia il disastro, scoppiano i conflitti, c'è la guerra. Quindi anche questo principio è molto importante. Lo stesso vale anche a livello più, diciamo, generale. Poi abbiamo il conflitto russo-ucraino, l'invasione dell'Ucraina, quindi adesso questa guerra di logoramento che va avanti, e anche qui non si trova la strada per arrivare a una conclusione. E c'è chi comunque pensa che si possa risolvere, magari la Russia da una parte pensa che sia bene eliminare l'Ucraina, visto che c'è il rischio che diventi parte della NATO, ma dall'altra parte c'è la volontà, se non proprio, visto che non si potrà eliminare la Russia, ma comunque creare un cordone sanitario intorno, quindi isolarla, emarginarla. Ora, anche queste posizioni alla fine sono miopi, perché non si può. Non si può pensare di risolvere i problemi eliminando o emarginando popoli, paesi, governi. Cioè, ovvio che ci sono poi delle situazioni di grave disordine internazionale, cioè di rottura dell'ordine internazionale, del diritto internazionale, quando per esempio un paese invade un altro, e che non è, ovviamente richiedono una risposta, richiedono una difesa dei diritti violati, ma non il tutto deve essere sempre nella prospettiva di recuperare, di ristabilire certamente un ordine, ma anche di anche sanzionare ovviamente chi ha distrutto l'ordine, ma nello stesso tempo anche desiderare che come si rientri e ci si possa creare comunque una situazione di nuova armonia, di un nuovo rapporto paritetico, non pensando di come dire, spaccare e dividere. Questo perché vediamo quello che poi, come dire, quello a cui portano certe posizioni. Detto questo, secondo me lo sviluppo delle guerre porta a sottolineare due fenomeni che si sono avvenuti. Noi abbiamo visto, peraltro come Bussola Quotidiana, abbiamo anche affrontato specificamente queste cose perché pongono sicuramente dei quesiti morali anche, oltre che diciamo come indirizzo anche così, per il giudizio su un conflitto. Noi abbiamo visto nelle ultime settimane appunto questo fatto che a Teheran è stato ucciso il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, e questo in precedenza anche era stato ucciso un capo militare di Hezbollah, la milizia sciita che è nel Libano, sempre da parte di Israele. Non è una novità, Israele ha spesso usato questa strategia di eliminare ad hoc dei capi militari dei propri nemici, proprio nell'ottica di poter evidentemente risolvere così la questione, la guerra. Ora, questa è una modalità tipica della guerra. Ora, è chiaro che viene da chiedersi se questo è, cioè, moralmente giustificabile. Ora, per capirlo, sicuramente dobbiamo innanzitutto capire che siamo in un contesto di guerra, quindi non è un contesto normale in cui evidentemente sarebbe ingiustificabile. In un contesto di guerra e di legittima difesa, questo qui diventa, come dire, corretto, giusto, ma ovviamente a determinate condizioni, che sono quelle, le solite che noi abbiamo già detto altre volte, le condizioni per una vera, autentica, legittima difesa. Cioè, non è che se io vengo attaccato non devo difendermi, oppure mi difendo in qualsiasi modo, magari, e poi contrattaccando, diciamo, a un livello 10 volte superiore. Evidentemente no, non va bene né l'uno né l'altro, non va bene essere la remissione, ma non va bene neanche un attacco sproporzionato. Invece l'uccisione di un leader, di un capo militare, di un leader di un movimento terroristico, sicuramente può essere giustificata, può essere positiva, ovviamente sempre però nella prospettiva della pace, non nella prospettiva che così, cioè, ti danneggio ancora di più e in questo modo mi è più facile eliminarti, ma sempre nella prospettiva di raggiungere più rapidamente una soluzione pacifica. Quindi uccidere un capo abbiamo già scritto anche sulla bussola quotidiana, è sicuramente più efficace che uccidere 100 o 1000 soldati, semplici, e anche sicuramente più efficace. Però è chiaro che il danno, come dice il catechismo, il danno causato dall'aggressore alla nazione, alla comunità delle nazioni, deve essere dimostrato che è durevole, grave e certo, e che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci, e poi che ci siano fondate condizioni di successo e che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. In questo caso, sicuramente i danni, per esempio, del terrorismo di Hamas sono evidenti, sono durevoli. Oltretutto, è una cosa che dura da decenni, ma fateci caso, ogni volta che in Medio Oriente sembra che si siano fatti dei passi fondamentali per la pace, che ci sia un altro tassello costituito, immediatamente c'è un attacco terroristico che fa saltare tutto. È successo anche in questo caso, perché il grave attentato del 7 ottobre, che poi ha dato il via a questa guerra che Israele poi con cui ha attaccato Gaza e poi Hezbollah, eccetera, viene appunto in un momento in cui si stava per siglare un accordo storico tra Israele e Arabia Saudita. Ma comunque, diciamo che in questo caso, quindi l'uccisione di un leader come Haniyeh sarebbe giustificata, però bisogna essere attenti anche a un'altra questione, cioè intanto non è lecito uccidere un nemico quando con la sua morte poi si provoca anche indirettamente la morte di, per esempio, di altre 100 vittime innocenti. Questo vale per esempio per la guerra che Israele sta facendo a Gaza, dove per colpire i miliziani di Hamas vengono colpiti indirettamente un numero nettamente superiore di civili, anche se bisogna sempre ricordare che questa è la tattica di farsi scudo dei civili, è tipica di Hamas, cioè le morti dei civili, sapendo le reazioni che generano in Occidente, sono uno strumento di guerra anche per Hamas. Quindi nell'uccisione dei civili palestinesi c'è la responsabilità sicuramente di Israele, ma c'è la corresponsabilità di Hamas. Però nell'uccisione, per esempio, di un leader come Haniyeh, che è avvenuta a Teheran, anche se in principio può essere corretta, bisogna anche tener conto delle reazioni prevedibili, ovvero la reazione violenta di Hamas, ad esempio, ma anche il consolidamento di una situazione di guerra. Cioè, l'uccisione di un leader di Hamas davvero può aiutare come dire, a portare per esempio Hamas a più miti consigli e magari a trovare una soluzione per chiudere la guerra, oppure genererà una violenza ancora maggiore, un inasprirsi della guerra, l'escalation, magari il coinvolgimento di altri paesi oltre appunto ai palestinesi, quindi anche un'erosione dei rapporti diplomatici fra diversi paesi, e questo è quello che in realtà stiamo vedendo. Siamo qui in attesa che venga fatto un attacco missilistico contro Israele o contro comunque cioè, suoi alleati, contro obiettivi militari o anche civili statunitensi o europei. Questo è una questione da tenere presente. Allo stato attuale sembrerebbe proprio che l'eliminazione del capo di Hamas in realtà non vada nella direzione di portare a più miti consigli, ma anzi a a una escalation ulteriore del conflitto. Quindi questa è una questione, in sintesi, in linea di principio, è lecito anche eliminare un leader, anche in un paese terzo, ma un leader di una formazione terroristica o comunque che è causa di una guerra, ma soltanto se questo è visto nell'ottica di un prevedibile, di una pacificazione, non certo nell'ottica di rendere più, o comunque di prevedere che la guerra diventi ancora più dura, ancora più pesante, pensando così di poter avere un vantaggio, militare. Ecco, questo è una questione importante. L'altra questione che è giusto affrontare è il tema della pace giusta, lo accennavo prima. Se ne è parlato tantissimo, se ne parla per ogni conflitto, ma se ne parla in modo particolare, se ne è parlato tantissimo per il conflitto russo-ucraino. Molte volte è stato detto, da parte dell'Ucraina, ma anche dei paesi europei o occidentali, che sì, vogliamo la pace, ma una pace giusta. La pace deve essere giusta, non può essere la pace che giustifica l'aggressione di un paese, l'aggressione della Russia in questo caso, e che quindi premia questa aggressione in qualche modo. Quindi la pace giusta, si è sempre inteso, proclamata così, riguarda, come dire, il rientro dei soldati russi, dell'esercito russo all'interno dei propri confini e ristabilendo l'ordine che c'era fino al 21 febbraio del 2022, cioè il giorno prima dell'invasione. Ora, messa così, è evidente che questa pace non si raggiungerà mai, bisogna essere molto realisti quando si entra in una ottica, diciamo, di guerra, siamo in un conflitto. Pensare, per come stanno andando le cose, che si possa arrivare a questa soluzione è sostanzialmente, diciamo, un'illusione, a meno che non ci sia un coinvolgimento di altri paesi che possano sconfiggere sul campo militarmente la Russia, ma questo vorrebbe dire scatenare veramente una guerra mondiale, perché siamo dalle conseguenze assolutamente imprevedibili, perché, o anche prevedibili, visto che parliamo di paesi, la Russia e anche i paesi occidentali, che hanno la bomba nucleare. Quindi vuol dire allora che non dobbiamo. Dobbiamo rinunciare a un concetto di pace giusta? No, no, però bisogna capire cosa vuol dire pace giusta, perché appunto sventolare così lo slogan della pace giusta, in realtà in questo caso, in questa chiave, è soltanto un modo per giustificare il proseguimento della guerra. Invece, però, la pace giusta è un concetto più ampio, cioè, sicuramente richiede il ristabilimento di un ordine che la guerra ha distrutto, ma non può essere limitato all'ordine, diciamo, precedente, alla vigilia dello scoppio della guerra, anche perché probabilmente, se la guerra è scoppiata, vuol dire che un ordine probabilmente non c'era. Qui l'ordine va inteso. Come dire, l'ordine va inteso come ordine naturale indisponibile ai poteri costituiti, cioè non può essere semplicemente l'ordine, cioè i confini che c'erano fino al 2022, perché quei confini del 2022 poi a loro volta sono figli di altre guerre, di altri conflitti, e anche chi abita all'interno di quei confini. Quindi non può essere semplicemente questo. Se la guerra crea disordine, diciamo, nasce sempre da un disordine, crea ulteriore disordine. La pace è un ripristino dell'ordine, ma questo ordine, diciamo, l'ordine naturale, un ordine naturale finalistico, cioè quell'ordine che fa riferimento a Dio. Cioè, quindi nel rispetto si possono trovare diverse soluzioni, se vogliamo, anche di confini o di modus vivendi, di istituzioni tecnico-giuridiche per garantire. Ma garantire che cosa? Garantire appunto il rispetto dell'ordine, della dignità di ogni persona e di tutti i popoli. Ad esempio, stare al tema Ucraina. È chiaro che sia come dire, un fatto vero o anche in qualche modo forzato per giustificare l'invasione russa, fatto sta che c'era già un problema in Ucraina delle popolazioni nelle zone, diciamo, a maggiore presenza russofona. Per anni si è lamentato la mancanza di diritti o la discriminazione nei confronti di un certo tipo di popolazione nelle province del Donbass, eccetera. Un ordine, quindi, il ristabilimento di un ordine deve in qualche modo tenere conto della dignità di tutti, del rispetto di tutti, non semplicemente di ristabilire diciamo dei confini sicuri e poi all'interno dei confini ognuno fa quello che vuole. Questo è molto importante perché altrimenti il tema della pace giusta è come dire, un vicolo cieco, non se ne esce. Quindi la pace giusta, come abbiamo anche scritto sulla bussola quotidiana, riguarda la giustizia, che è dare a ciascuno il suo. A ognuno va ridato quello che ha ingiustamente perso. È ovvio che purtroppo non si può ridare la vita a chi è stato ucciso, oppure la casa, il lavoro a chi li ha perduti, per quanto una qualche forma di risarcimento anche in questo caso è necessaria. Ma ovviamente va fatto nel senso che dicevo prima, va ristabilito un ordine che è quello appunto un ordine che è quello finalistico, un ordine che riguarda la dignità, il rispetto della dignità di ciascuna persona, di ciascun popolo o aggregazione sociale. Ci vuole quindi, e qui siamo in chiusura, ci vogliono dei veri uomini di pace. Questa è la grande mancanza che abbiamo oggi. Beati gli operatori di pace, dice Gesù. Dei veri uomini di pace che abbiano chiaro, perlomeno, questi criteri che abbiamo cercato anche di declinare all'interno delle situazioni di guerra a cui oggi stiamo assistendo. Quindi, non si tratta di fare il tifo per l'uno o per l'altro, o di stabilire chi ha ragione e chi ha torto. In una guerra che dura da decenni, che ha dietro tante radici, che ha dietro molti antefatti, torti e ragioni a un certo punto si confondono fra di loro. Tutti hanno le ragioni e tutti hanno i torti. Qualcuno magari di più, qualcuno di meno, ma alla fin fine siamo dentro una spirale da cui non si esce se rimaniamo a questo. Dobbiamo invece cercare una pace che sia a un livello superiore, tenendo conto che nella realtà, poi de fatto, ci sono anche dei passi intermedi, non c'è bisogno di arrivare immediatamente a stabilire, per esempio, tra Russia e Ucraina, un accordo che tenga conto di tutto. Sarebbe già importante arrivare a una tregua, a un armistizio, magari congelando una situazione. Purtroppo ce ne sono già altre nel mondo, basti vedere, ce l'abbiamo qui a due passi da casa, a Cipro, ha una situazione congelata da decenni, una parte turca, una parte greca, la Corea, anche questa è un'altra situazione congelata, quella tra il nord e il sud della Corea dal 1953. È certo che non è una soluzione giusta, definitiva, ma comunque almeno è un un passaggio importante che evita ulteriori violenze, escalation, che perlomeno limita i danni di una guerra. È già un primo passo e quando c'è una situazione, diciamo, di tregua, di armistizio, almeno c'è uno spazio per parlarsi, per trovare, non sempre così, ma insomma, perlomeno c'è almeno la possibilità di stabilire, di trovare una soluzione. Esempi positivi ce ne sono. Pensiamo anche all'Irlanda del Nord, non è che poi tutto si risolve con la bacchetta magica, appunto perché una situazione di guerra si porta dietro tante di quelle violenze, sofferenze, morti che non si guariscono in poco tempo. Però almeno è una possibilità che viene offerta. Quindi, come primo passo, bisognerebbe almeno cercare di portare tutti a una tregua. A una forma anche di congelamento dei conflitti. Ecco, vedo che con il tempo abbiamo anche un po' sforato, quindi speriamo tra un mese di ritrovarci in una situazione mondiale un po' meno fosca rispetto a quella di questi giorni. Vi saluto e buone vacanze per chi va in vacanza. E buon lavoro per chi continuerà a lavorare. Grazie.